fosse il quadro veramente era una storia molto più piccola, perché le sue dimensioni reali sarebbero 200 di altezza e 290 di larghezza, quindi è una parete di questo. Ed è, come ha detto Cavadini, al museo di MoMA di New York. Però a me piace ricordare che non si chiamava all'inizio la città che sale, ma Guccioli nel 1915 espone alla mostra, tra l'altro molto bella, di Milano, che si chiama Mostra d'Arte Libera, nel 1911, la mostra con il titolo Il Lavoro, perché il lavoro è il protagonista di questa. Noi potremmo chiamarla città che sale qui, però dentro qui c'è tanto di quel lavoro, tanto di quella passione che direi il pittore mette nel lavoro, un senso sociale molto forte, e non c'è un senso sociale, c'è un spirito, se vogliamo, di novità che porta tutti questi sognatori in guerra, che non era una guerra violenta dove bisognava uccidere, ma era una guerra di ripulizia del mondo. Questo qua è un po' di salteria, perché Boccioni va in guerra ma non volontario, e poi muore nel 1916 cadendo da cavallo. Questo problema della caduta da cavallo teniamo ben presente, perché è uno dei migliori conduttori di lettura del quadro stesso. Boccioni, l'ha già detto lui, ma ve lo ripeto, nasce nel 1882 a Reggio Calabria, ma non è assolutamente calabrese, perché nasce per caso, in quanto i suoi due genitori sono di Forlì e in lui scorre sangue romagnolo. E questo ci tengo a dirlo, perché non è un temperamento siciliano, è un temperamento romagnolo, anche se di fatto sta poco in Sicilia, perché lui si diploma a Catania, prende il diploma di scuola superiore, ma poi comincia a girare, gira l'Italia, da tenere che si diploma poi anche all'Accademia di Venezia, soggiornando però a Padova, perché è ancora lì davvero costosa, ma poi gira. Se voi guardate l'autoritratto che c'è sulla marchesa, che a me piace molto, perché è un autoritratto del 1908, lui dopo aver girato per tutti, soprattutto in Russia, ha detto Cavadini è importante che la Russia ha con l'avanguardia, il costruttivismo, la cultura, e poi c'è stata anche una mostra discreta di lavoro dell'avanguardia russa, per Maglietti, per tutti questi personaggi. Boccioni va in Russia e della Russia sicuramente resta impressionato, perché il suo autoritratto se lo fa con suo compagno. E dove lo fa il suo autoritratto? Lo fa su una terrazza della sua casa di Milano, perché a un certo punto, dopo aver viaggiato tanto, lui non ama molto la città quieta, non ama molto la città come Como, perché per lui ama una città in cui si sente questo sviluppo metropolitano, ma non ama stare in centro, perché probabilmente non è che aveva più soldi per abitare in centro, però sceglie proprio la periferia, e sceglie nel suo caso, si trova tra due vie molto belle, che sono la via Castel Morrone d'angolo con la via Goldoni. Questa via Castel Morrone di angolo via Goldoni, prima era l'estrema periferia della città, ovviamente la città si è ingrandita, adesso è abbastanza centrale questa cosa, via Goldoni la conosce tutti. Bene, la casa di Goldoni era proprio sull'angolo, e dal balcone della città si vedeva, come nell'autotratto, qui lo avete il titolo sulla vostra scheda, chiaramente, vede la periferia milanese. Ma l'autoritratto è ancora figurativo, non è per niente, non è per niente futurista. Semmai io in una mostra che ho visto a Padova, che sia da Canova Boccioni, ritratto da Canova Boccioni, questa opera era catalogata come divisionista. Divisionista proprio nel senso che dice Cavadini, quando il divisionismo costruisce un'immagine per segni, per tracci. E adesso anche quest'opera viene considerata la prima opera futurista di Boccioni. Ma Boccioni che studiare non la definisce futurista, la definisce un'opera di transizione che passa proprio dal simbolismo, divisionismo al futurismo, però non è proprio un'opera futurista. Un'opera futurista che sicuramente tutti voi conoscete, scultore che è al Museo del Novecento, si chiama Forme uniche della continuità dello spazio, ed è quella forma incredibile. Esatto, vedo che quei gesti avete capito perfettamente. Avete già descritto, no? Si può descrivere proprio così. Esatto. E questa è chiaramente quella è un'opera di questa è una ancora, perché lui, come dicevo prima, l'aveva chiamata il lavoro. Diciamo che nel suo ritratto lui divide le case già finite, o meglio, quelle già finite, mentre lo stesso Paccone comincia a immaginare e a vedere anche da città e stato. Da qui probabilmente lui stesso, quando il quadro diventa abbastanza famoso, perché prima di questo quadro lui ha fatto un sacco di schizzi, e quello è piuttosto importante, il bianco e nero che abbiamo visto riprodotto da Cavadini, ma poi ne ha fatti anche altri, sempre di preparatorio di questa città e stato, molto divisionisti, poi ha fatto questo quadro finale. Che lui però abbia molto il lavoro, questo io ci tengo molto di chiamare il lavoro, perché il quadro si può dividere in due parti, adesso non analizziamo il tipo del punto. Dal punto di vista della sua storia impressionista pittorica, è vero che lui non è assolutamente impressionista, anzi, tutta la sua generazione proprio nega l'impressionismo, quindi un po' di colore dal punto strecco proprio non c'entra niente con l'impressionismo. Mentre, a mio parere, lo scritto anche nella scheda, viene affascinato dall'espressionismo. Io dentro qui, soprattutto in questa enfasi, questo cavallo, cerca il cavallino essere l'elemento principale, ma ce ne sono tre, ce n'è uno bianco, ce n'è uno rosso e poi ce n'è un altro qui. Sono tre cavalli in questo, e poi magari ce n'è anche qualche altro, perché qui c'è la testa di un cavallo. Quindi tre però è un piano abbastanza intenso, secondo me se ne posso trovare anche un piano. Questi cavalli sono rappresentati, innanzitutto sono cavalli di lavoro, non sono i cavalli di Zecchini, i cavalli di molti pittori, che sono cavalli da corsa, cavallo nobili, no, questi sono cavalli da tiro, si capisce che sono cavalli di lavoro, sono i cavalli che nei cantieri di quell'epoca portavano a casa, forciavano i sacchi di cemento. Perché è importante questo? Perché che cos'è che può enfatizzare lui nella sua enfasi di moto, nella sua enfasi rotatoria che introduce in questo quadro? L'elemento forte che lui teva è la bardatura, il collare, quello che si può chiamare anche il gioco, però il gioco è usato per i bovini. E guardate, questa è una bardatura blu che emerge enormemente, quest'altra è una bardatura di cavallo che emerge fortissimo nel quadro e verticalizza il quadro stesso. Qui questo cavallo sembrava che non ci fosse, e invece l'ha fatta ed è questa. L'ha fatta però trasparente, perché se l'avesse fatta così forte dal punto di vista della cromia, sarebbe usato il fatto stesso. Quindi ha fatto il gioco che va in alto, diventa quasi un pugno, un forte pugno nella città. E quindi arriviamo a descrivere proprio questo quadro per strada, perché la cosa divertente di questo quadro è che il progresso di quel progresso industriale che avanza, la metropoli, la città che da periferia semplice non diventa metropoli, quindi attraverso lo sviluppo industriale si determina per fenomeno della pianurizzazione. Milano scopre le valli e proprio in quegli anni si ha la pianurizzazione, cioè gli abitanti del lago, dei valli, nei posti anche degli Appennini, oltre Po, si svuotano, questi paesi arrivano tutti, il famoso percorso dell'inurbazione, dell'urbanismo spinto, la città di metropoli, ed è proprio questo che affascina questo pittore. Ma in questa metropoli, vedremo poi gli elementi che mette, protagonista sono delle figure che sono protagonisti, sono i cavalli e gli uomini. E quindi ecco perché questo quadro va chiamato il lavoro. Perché la forza che c'è dentro, la forza espressiva, che usa attraverso le linee divisioniste, rappresentano per esempio qui un uomo che spinge un carretto, una carriola grossa. Quest'altro uomo rosso spinge anche lui un carretto che si vede soltanto però, diciamo sì, bravo. Poi questi cavalli, questi uomini invece distesi, sono appesi a questa fune e poi sono i reni del cavallo. Cioè questi uomini tentano di trattenere la furia fortissima del cavallo, che da cavallo da tiro nel movimento della città moderna, della città che abbiamo la furia di vista, diventano cavalli da corsa. È una cosa incredibile. Ecco qui si viene detto simbolismo, cioè è ancora simbolista sì, perché cavallo è il cavallo, il simbolo del progresso. Non è il treno in questo quadro, non è il tram, non è come in l'aereo, assolutamente. Il simbolo della grande vivacità di questa metropoli che avanza, di questa città, adesso sì, arriviamo di questa città che sale, altrimenti faremo un'ingiustizia, parte da parte del lavoro, e poi arrivo però a riconoscere anche io l'altro ed è esposto che ho che è proprio la stessa. Ma vedete che lui viene caro come se semplicemente questo tram. Il tram è un tram elettrico. Il tram elettrico siamo nel 1910 perché si mette un arco questo qua, questo qua l'ho dato dal 1910 al 1911. Probabilmente ha avuto dei ripensamenti, però comunque ufficialmente arriva la mostra di Milano dell'arte libera nel 1911 e sembra nel libro che la data di ultimazione quadra è proprio il 1911. Però noi nel 1910-1911 abbiamo trovato un tale elettrico, un rossone che andava dalla stazione di San Giovanni, andava a disposizione Gortiana, cioè che poi è bruciata. A Milano ce n'era di più, ce n'era una trentina. E andando a guardare appunto le tramvie milanesi in quell'epoca ce n'era un tram che non se ne era lontano da via Goldoni, quindi probabilmente per un poco dal balcone passeggiando negli intorni del suo angolo dove abitava aveva visto un tram elettrico che qui ha messo, però è l'unica macchina che c'è e l'ha messa peraltro quasi come una figurina, l'ha messa quasi piatta, quasi mobilizzatina, senza spessore, no? Messa lì con un memento, cioè, memento, ricordo che c'è anche il travello, perché invece la sua forza espressiva di visionista, diciamo pre-futurista, avendo questi straordinari uomini che sono quasi, diventano quasi orizzontali, tanto sono tagliati, ma soprattutto da questi tre cavalli che compongono una spirale spaziale straordinaria, dove il quadro rinuncia al figurativo semplice dell'autoritratto, pur essendo un quadro di Roma moltissimo da noi, da Brera, dove è ancora figurativo, qua decisamente è più, riprende sicuramente le deformazioni dell'espressionismo di Brera. Io in questo quadro vedo che senz'altro lui si è ispirato a uno di Bunchi, questa forma che semplicemente di collare del cavallo di un po' un urlo e quindi io vedo molto espressionismo di Bunchi. Poi vediamo invece come tecnica sua sono quelle del divisionismo, del simbolismo e l'amico Previati, perché come ha giustamente detto Cavallini lui ha passato parecchi momenti della sua vita con Previati milanese e a Milano si trovavano. Diciamo che quindi il cavallo diventa il simbolo di questo mondo moderno, di questo uomo moderno, dell'uomo moderno del 1910-1911, è l'uomo che è artefice di un nuovo mondo e di un nuovo tempo. Il nuovo mondo e il nuovo tempo è quello che viene rappresentato sopra. E quindi il soggetto di questo quadro, dalla rappresentazione di un semplice momento di lavoro in un cantiere, come apparirebbe questo uomo che spinge la carriola, si trasforma nella celebrazione del progresso industriale con la sua inarrestabile avanzata. Il progresso industriale che appare qua nel cimitero e che avanza è il progresso industriale che determina lo spopolamento delle campagne, il progresso industriale che determina la necessità di costruire dei cantieri, di far sì che la città salga. E questa è la motivazione per cui la città sale. Ma attenzione, perché in questo quadro Bocconi non è tanto interessato agli edifici, l'edificio probabilmente verrà fuori un edificio di periferia, abbastanza come quelli che abbiamo visto prima, proiettati a Cavallini, abbastanza nobili, magari anche il Porchetto, c'è niente a che vedere con gli edifici di Sanseria, nemmeno con quelli Cerrani, che è edifici della periferia milanese e oggi vediamo in via quali vie di anche non più popolari, restaurati, trasformati, perché si vuole dire. Ma a lui non interessano tanto i muri, il muro non interessa cromaticamente, ma che a lui interessa sono e per questo che abbiamo testato tutta la stanza. A lui interessa il dinamismo, la velocità, cioè il movimento non dei palloni, ma il dinamismo, la velocità, il movimento, la città che sale, e i molteggi. Sono i molteggi che danno il ritmo, non i mattoni, non i soldati, però bene. Invece i molteggi li esalta e li fa uscire addirittura dal quadro, questi molteggi escono dal quadro, vedete che escono dal quadro, ma anche di qui, piccoli sono. E quella cosa straordinaria di quest'ultima parte del quadro perché non ha voluto fare una prospettiva alla Piero della Francesca e alla Federazione di Urbino, no, lui ha voluto determinare tante prospettive con i punti di fuga diversi, in maniera tale che il tutto crea una forte dissonanza. Dissonanza che diventa armonica, come lo è il jazz rompe la musica sinfonica, rompe l'armonia della musica sinfonica, crea delle dissonanze per arrivare a un'altra armonia, che però è completamente diversa. Così Boccioni qui non fa le prospettive rinascimentali, fa delle prospettive assolutamente innovative sue, con punti di fuga completamente diversi a seconda dello scorso che riprende, e rifà proprio creando quella dinamica che fa sì che questo quadro si chiami proprio la città che sta. E quindi diciamo che il futurismo di Boccioni comincia ad apparire in quest'opera, in questa dialettica, cioè c'è la dialettica che riassumo tra queste forme mirate, risultati degli uomini, queste forme curve quasi a spirale dei cavalli e le linee rette ma pungenti che arrivano a coinvolgersi in prospettive diverse in ogni punto del quadro che vediamo in prospettive diverse, e quindi sostanzialmente da questa dialettica tra le tre parti del quadro, che poi diventano però un punto, viene fuori forse questa straordinaria dialettica, forse viene fuori la valenza futurista che questo quadro assume. Perché questo quadro si può chiamare non ancora futurista, ma nello stesso tempo l'embrione del futurismo. L'embrione del futurismo. E poi abbandona completamente tutti i quadri di periferia che assomigliano al suo, perché Trapani è fatto tantissimo. Tra l'altro, se voi andate alla banca commerciale, alla piazza della Scala di Milano, c'è in piano, andate giù 10 gradini, ce ne sono 15 di periferie milanesi. E c'è l'autorità di Sabrina, invece di tantissimi quadri, per esempio la periferia lì dove si fa il ritratto, ce ne sono tantissimi molto belli, in cui proprio parte da Previati, va avanti con questo scelto, diventa sempre più forte, diventa sempre più bozzogliano, come la sua figura sicuramente dall'autoritratto, diciamo, di un personaggio che è Pietro, un personaggio molto diverso da Previati. Prende la tecnica da Previati sicuramente, non l'animus, perché l'animus è profondamente diverso, ricordate Previati, quelle fanciulle che si abbracciano, che hanno quasi un po' romantiche, i primi di giudizio da Previati, ma assolutamente completamente diverso nei contenuti. Soltanto un fatto. Quindi queste valenze che noi leggiamo diventano quasi plastiche. Sono la forza pittorica dei colori, ma nelle ombre e in queste straordinarie volute che si calcano dentro, si intuisce che Boccioni ha anche una capacità scultorea. Questa è pittura, però all'interno di questa pittura c'è lo spazio che si contorce, e quindi Boccioni si sta preparando anche a scolpire e ad arrivare a quell'opera che conoscete tutti, che ho citato prima, come unica nella nostra. Per finire vorrei arrivare alla filosofia, perché la filosofia è un po' la matrice anche dell'arte, se vogliamo, e Boccioni a Parigi ha conosciuto Henri Bergson. Henri Bergson è un filosofo parigino che si oppone in maniera energica al positivismo. Il positivismo cerca di ridurre tutto a tempi misurabili e a numeri e a spazi geometrici misurabili. Il positivismo e le scienze del positivismo portano a questa filosofia. Bergson si oppone e affronta la teoria che dice che questa composizione come si chiama spazio tempo. Perché si chiama spazio tempo? Perché Boccioni, avendo letto e probabilmente conosciuto a Parigi Bergson, dà la sua interpretazione dello spazio tempo, che sostanzialmente è molto diversa, è esattamente il contrario del positivismo. Il positivismo riduce lo spazio-tempo a una realtà quasi matematica, misurabile, mentre, e qui mi riaggancio proprio alla frase di Bergson, l'idea del tempo fisico-matematico legato allo spazio geometrico, secondo Bergson, ma anche secondo Boccioni, non è legata all'uomo, è qualcosa di astratto, qualcosa di non aderente alle esigenze dell'uomo. E allora cosa dice Bergson? Dice che è la singola coscienza che registra la durata reale del tempo. Quel tempo può avere tante misurazioni. Già la teoria della relatività è un po' sconsolata, no? Però, voglio dire, il positivismo. Ma Bergson addirittura dice che la scienza non ha assolutamente diritto a dare una misura della durata reale del tempo, perché la durata reale del tempo è nella nostra singola coscienza. E lui arriva addirittura a dire che il tempo non è misurabile. È un'affermazione proprio personale. Il tempo non è misurabile. E allora la filosofia che cosa deve fare, secondo Bergson? Deve accettare che i fatti di coscienza sono solo qualità pura e quindi non ammettono la simulazione. E quindi io concludo che un bersoniano con emozioni qui sconvolge il senso del tempo. Non c'è un tempo, non si sa se questa scena dura 10 minuti, non si sa che forse la costruzione di questa scena dura un mese, dura 2 anni, non si sa quando e quanto a periodicità esce il fumo da queste ciminiere, ma il tutto, il tempo e pure lo spazio-tempo, se il fatto del tempo sono protagonisti in questo quadro, ma sono lo spazio-tempo della coscienza di un certo concetto. Non sono sicuramente.